Allora, innanzitutto grazie a questo invito, non è di rito, io sono veramente molto grato per questo invito perché l'operazione che ho fatto con questo libro nasce proprio da un grande entusiasmo, un grande amore anche per la terra di Siria, un grande amore per questa splendida signora che ha fatto delle cose meravigliose, ha vissuto delle esperienze che per noi sono inimmaginabili, e un grande amore per l'Italia. E i grandi padri greci, mi riferisco ai tragici, ci hanno spiegato che è estremamente difficile capire le cause di qualche cosa. Quindi una tragedia generalmente un epilogo e un prologo. Noi vediamo il prologo sostanzialmente, il fatto della Siria è il prologo. Marwa al-Sabbouni con questo libro ci permette di andare indietro nel tempo, no? Trovare l'offesa agli dèi sostanzialmente. Quella crepa che ho voluto mettere sulla copertina è un po' un simbolo di questo. Ora, la tragedia della quale io mi interesso da diversi anni, e Marwa ci permette di capire alcuni aspetti dell'epilogo di questa tragedia, è la tragedia del linguaggio. Per questo ho avuto la gioia di riuscire ad avere Marwa e il marito Jansitz alla Summer School, che era una Summer School dedicata proprio a costruire una casa del linguaggio. Cosa intendo con ciò? Il linguaggio non è semplicemente il linguaggio parlato, no? Le parole, la linguistica, eccetera. Il linguaggio ha a che fare con tutto ciò che noi siamo. L'architettura, il paesaggio sono linguaggi, il modo di cucinare sono linguaggi, il modo in cui noi ci rapportiamo l'uno con l'altro, sono tutte forme di linguaggio, cioè stratificazioni simboliche che derivano da una tradizione millenaria e che vengono sedimentate nel modo del nostro comportamento e delle nostre azioni. Ora, secondo me, noi stiamo vivendo una profonda crisi del linguaggio. Questo lo si può vedere a diversi livelli. Il più banale di tutti è la cosiddetta incomunicabilità. Abbiamo difficoltà a comunicare. Paradossalmente si dice siamo nell'era della comunicazione, l'infosfera, eccetera, internet, o un cellulare noi possiamo comunicare, ma dove su una fotografia in Siria, insomma, perché Maro sarà molto contenta di questo incontro. Faccio presente che in Siria ancora adesso spesso si trovano con la corrente elettrica solo 2 ore al giorno, non hanno il gas per cucinare il pane perché l'Unione Europea fa le sanzioni contro la Siria, naturalmente a pagare sono i cittadini che non hanno da mangiare, adesso sotto la neve ci sono bambini che dormono nei parchi pubblici, eccetera. Il disastro del linguaggio è quello in cui sostanzialmente noi crediamo di comunicare, ma in realtà stiamo impartendo ordini, stiamo impartendo segnali, no? Internet non è un sistema di comunicazione, è un sistema che interfaccia la comunicazione. Per cui in psicopatologia ormai abbiamo diversi casi, no? Per esempio addirittura relazioni amorose e persino sessuali attraverso internet, no? Chiaramente non sono cose reali, è un modo di intrappolare le possibilità del nostro corpo, della nostra affettività, della nostra intelligenza in binari precostruiti. E questo in realtà è una forma che irregimenta, decostruisce per poi ricostruire la possibilità umana dell'intelligenza e dell'amore. E prima di tutto parliamo del fatto, la guerra siriana, che magari può sfuggire perché noi siamo circondati continuamente da enormità, adesso abbiamo il terrore del virus, eccetera, c'è sempre qualche cosa che deve spaventarci. La guerra siriana, immaginate un paese sostanzialmente molto civile che si trova in queste condizioni in 8 anni di guerra, 500.000 di morti, circa 3 milioni di handicappati, sfollati, cioè 6 milioni di persone che scappano, fuggono in altri paesi, altri 6 milioni e mezzo che fuggono all'interno del paese, quindi lasciano le loro case, le loro città, i loro affetti, eccetera. 400 miliardi di dollari di danni finora sono stati stimati, la disoccupazione è al 53%, è tutta una macerie, non hanno energia, non hanno strumenti, non hanno cemento, non hanno nulla, e in più le sanzioni che noi generosamente versiamo su questo paese per aiutarlo. Ora, in questa situazione di desolazione la domanda è come diavolo hanno fatto a ficcarsi in una situazione del genere. E c'è una distruzione fisica che ha comportato lo sradicamento. Questo è un dipinto che ho trovato su internet fatto da un siriano che rappresenta, credo in maniera abbastanza icastica, una condizione molto reale. Una distruzione del linguaggio e dell'anima, vedete questo bellissimo posto che non esiste più, questa bellissima immagine tratta da Damasco, ormai è una macerie. Ora, devo fare una precisazione molto importante, qui non parleremo di geopolitica. Allora, si sentono tante forme di propaganda quando c'è una guerra, naturalmente, quindi i regimi occidentali ritengono che sia tutta colpa di Assad, considerato un mostro, eccetera, eccetera, chi invece parteggia per l'altra parte dice no, è colpa degli Stati Uniti che volevano il petrolio, eccetera, eccetera. Il libro di Marco Azzaboni non si occupa di questo e lo fa con una grazia estrema e con grande ragione. Il punto è: com'è stato possibile che un paese civile si sia ridotto a terreno fertile per questo tipo di inseminazioni, che esse vengano dall'interno o dall'esterno a poca rilevanza? Cioè, com'è possibile che dei vicini di casa che si sono voluti bene, si sono conosciuti per secoli, hanno cominciato a tagliarsi la gola a vicenda dalla mattina alla sera? Una cosa che è già successa altrove, no? La guerra civile l'abbiamo vissuta anche in Italia, ma pensiamo al caso della ex Jugoslavia, insomma, paese civilissimo. E quindi questa è stata la ragione per la quale ho invitato questa signora che aveva già collaborato con noi. Lei mi fece un bellissimo articolo per il giornale By Urbanism. Quando scoprì cosa faceva, le chiesi di diventare membro onorario della società di biurbanistica, che accettò graziosamente, ed è nata questa collaborazione, che è collegata a tutta una serie di studi che facciamo da circa 10 anni, no? Sui codici urbani, eccetera, poi di questo magari parleremo più avanti. Ora, questo è il succo di Homs, quello che ne resta. Il souk, che serve il mercato grande, diciamo il cuore pulsante della città, è molto più di un mercato, è esattamente il luogo dove avvengono tutte le interazioni, un po' il foro romano in qualche modo, no? Interazioni di tipo culturale, amicale, economico, sociale, artistico e così via. Il souk è proprio il cuore della città, dove le persone si incontrano. La distruzione del souk per Homs è stata una grave tragedia civica. Il marito di Marwa l'ha ricostruito in parte, devono venire dei fondi delle Nazioni Unite per aiutare a ristabilire questo centro fondamentale. La popolazione si risvegliò con una grande speranza, cioè il fatto di ricostruire il mercato era per loro un elemento che risvegliava qualcosa nei loro cuori, se non che intervenne la corruzione. E per un lavoro da $10,000, mi raccontava Janzitz, per l'impianto elettrico, chi di dovere chiese $1,000,000. E lui parlò con i giornali, uscì lo scandalo, i lavori furono completamente interrotti, i fondi spariti e così via. Questo signore ha ricostruito parte del souk a mani nude. Lui e altre 70 persone, non avendo energia elettrica, sostanzialmente hanno creato questa tettoia in metallo traforato molto bella e sono riusciti a far ripartire parte di, ma è un lavoro titanico. Io parlo spesso con architetti eccetera che si lamentano delle condizioni di lavoro. Devo dire che erano basiti ascoltando quello che ha fatto questo signore. Questo però è più o meno il panorama che voi vedete nelle città siriane al giorno d'oggi, potete immaginare. Immaginiamo adesso, Dio non voglia, una città come Roma, una città come Milano ridotta in queste condizioni. Erano persone come noi, non stiamo parlando dei barbari di dell'ISIS o cose del genere, insomma, no? Quello che è un po' la nostra fantasia orientalista dipinge il mondo del Medio Oriente. Un paese tra l'altro con una forte presenza cristiana, dove cristiani e musulmani sono sempre stati in grande pace. Questa per esempio è il disegno di Marwa Azzaboni, è la chiesa di Santa Maria della Sacra Cintura a Homs, è una delle chiese più antiche al mondo, si affaccia sulla stessa piazza con una importante moschea, che è questa qui, la moschea di Khalid ibn Walid. Entrambe le chiese non sono sfarzose, si dice sia anche la prima chiesa, sì. Tra l'altro sono luoghi importantissimi per le due religioni. Nella chiesa di Santa Maria della Cintura ha questo nome perché si dice che sia conservata il cinto della Vergine, che viene portato ogni anno in processione da musulmani e cristiani insieme. E in quest'altro tempio sono sepolti 3 importanti figure del mondo musulmano, figure di livello mondiale importantissime, e quindi è un luogo molto venerato. La caratteristica di entrambi i luoghi dal punto di vista architettonico è di essere molto semplici, non sono sfarzosi e sono estremamente amati. Marwa fa un'osservazione importante: il fatto dell'umiltà di questi luoghi li rende molto più attraenti, molto più pacificatori all'interno del contesto, no? Un contesto fra l'altro di case. Cioè, questi templi non sono sconnessi dall'abitato, non sono molto visibili all'esterno proprio perché fanno parte di un corpo organico di vita civica umile, normale, di tutti i giorni. Entrambi i luoghi sono stati praticamente distrutti dalla guerra. Ora però vi porto in un altro posto, facciamo una piccola parentesi. Questa è la Cina, siamo in una zona della Cina, la Shenzhen, la zona tra le più produttive, nel 1988. Questa è la stessa foto ripresa nel 96, quest'altra nel 2009. Vedete che sta succedendo qualche cosa, no? Abbiamo una totale trasformazione urbanistica che coinvolge in maniera dirompente la struttura naturale, il paesaggio, eccetera, con effetti che vengono generalmente misurati in termini di PIL, ok? Non si misura tutto il resto, e tutto il resto è una serie di patologie sociali, anche economiche, psicologiche, fisiologiche, che raramente vengono misurate e messe a rapporto con il numero sacro del PIL, no? Questa è la stessa visuale. Vi faccio vedere questo perché è in contrasto con la scena della distruzione che avete visto prima, questi grandi grattacieli che parlano di successo, economia, numeri a due zeri e così via. Questo è Dubai, un altro luogo spaventoso, veramente costruito nel deserto, queste torri che svettano altissime, con aria condizionata, eccetera. Questa è la periferia di Dubai, la zona di Sharia, ne ho presa una a caso. Vedete queste costruzioni di nuovo torriformi e l'impossibilità di avere relazioni sociali, un corpo urbano completamente slegato, molto simile alle nostre periferie sostanzialmente. Qui siamo in Turchia. In Turchia è un fenomeno molto interessante, non abbiamo tempo di discutere di questo, ma la Turchia è, qualcuno avrà già visto Burj Al Baswas, è una alla periferia tra Istanbul e Ankara. Hanno costruito questa serie di castelli per ricchi, quindi immaginate, voi vi comprate il vostro castello, andate lì, il progetto è fallito, quindi non hanno più fondi, è rimasto così, una città spettrale, fantasma. Ora questo è esemplare di quello che sta accadendo alla Turchia, ai nostri vicini di casa sostanzialmente, cioè un fenomeno di espansione urbanistica che sta completamente riempiendo la penisola anatolica. E sostanzialmente, mentre Istanbul, che è una grande città di 12 milioni di abitanti, occupava un terzo di un settore della penisola anatolica, tra la parte asiatica e la parte europea, adesso sta arrivando a coprire il terzo, no? Con un'invasione antropica, anzi non antropica, di cemento sostanzialmente, che ha totalmente distrutto tutte le possibilità di approvvigionamento idrico, la parte ambientale, l'inquinamento e così via. E questo ha anche un costo sociale importante, perché per avere questa espansione viene distrutta l'agricoltura, vengono eliminate delle popolazioni che abitano in quei luoghi, generalmente popolazioni molto povere, e questo provoca poi l'inurbamento di queste popolazioni in zone estremamente periferiche e disagiate e crea dei focolai di grande tristezza e malcontento. Una mia amica turca ieri mi ha mandato questa foto all'aeroporto. Il regime turco adesso sta proponendo di comprarsi una casa e ti danno gratis anche la cittadinanza. Qui lei dice la cittadinanza è in vendita sostanzialmente, perché hanno bisogno di continuare a foraggiare questo processo, che è un processo chiaramente di tipo finanziario, c'è uno scopo preciso dietro. Per i 150 anni della Repubblica Erdogan è interessato a raggiungere la posizione di centesima potenza economica mondiale, e lo fa pompando economia in questa maniera con le costruzioni. Qui andiamo negli Stati Uniti, questo è Detroit, un caso da manuale, città molto popolosa che in pochi anni, da 3 milioni di abitanti, arriva a 300.000. Quello che vedete non è un verde positivo, sono tutte case abbandonate e sono state distrutte, rase al suolo, perché erano diventate terra di nessuno e popolate da criminali, eccetera. Prendete, voi sapete, l'industria dell'auto è crollata, dopodiché la città di Detroit è completamente evaporata. Questo è un numero della nostra rivista dedicata al tema della città in decadenza. Stiamo parlando non solo del Rust Belt americane, ma di un processo che coinvolge diversi centri nel mondo, dalla Turchia appunto fino agli Stati Uniti, dove sostanzialmente città in posizioni anche interessanti, qui in particolare stiamo parlando di Newark. Newark si trova a 20 minuti di metropolitana da Manhattan. Potete immaginare il valore immobiliare che può avere una cosa del genere, no? Ecco, questa è la condizione nel 2014, quello è il teatro della città, e qui sono la parte centrale della città totalmente abbandonata. E che è successo? Che Newark è diventata a un certo punto famosa per essere una città violenta. C'è stato una recrudescenza di violenza, eccetera, eccetera, e i valori immobiliari sono crollati. Questo processo è andato avanti più o meno fino al 2014, noi abbiamo pubblicato la rivista su questo tema pochi mesi dopo, prevedendo quello che sarebbe successo, cioè questo. Già nel 2017 queste case sono state prese, e sono stati cacciati gli ultimi abitanti, i valori immobiliari sono schizzati alle stelle e il grande affare è stato fatto. Pensate che esiste addirittura un tunnel che porta dalla stazione della metropolitana di Penn Station direttamente nella zona economica del business, in modo che gli abitanti di New York che vengono a New York non debbano incontrare la città. Ora, qui arriviamo al tema della solitudine. Questa è una foto che ho scattato a Istanbul. Istanbul adesso è piena di grattacieli e di elevazioni di questo genere, che è un po' il simbolo architettonico della solitudine, il grande condominio, diciamo. Immaginate se nei nostri condomini già non si riesce a parlare con il vicino con il dirimpettaio, figuratevi in un posto del genere. Generalmente questi luoghi sono circondati da muri con filo spinato e guardie armate, quindi per entrare bisogna avere un pass, dentro ci sono delle piscine, sembra di vivere un paese dei sogni, in realtà è un piccolo inferno. Questa è una tavola che presento molto spesso, cioè questo professore americano è un medico che si occupa di architettura come me, non essendo architetto, e lui parla dei grandi suburbs americani. Lui dice: dammi il tuo indirizzo e ti dirò quanto vivrai. Perché? Perché se tu vivi in un posto come questo, che vedete raffigurato, qui sono le grandi, diciamo, i suburbi americani, dove tutte le villette con il loro giardinetto, eccetera, eccetera. Queste persone qui non hanno niente. Se voi andate in un suburbio americano ci sono solo case, non c'è un negozio, non c'è un bar, non c'è una piazza, non c'è una chiesa, nulla. Quindi cosa fate? Voi andate lì, dormite, la domenica magari fate il barbecue col vicino, ma se volete mangiare qualche cosa uscite fuori, troverete al massimo un fast food. I bambini stanno là dentro, cosa fanno? Guardano la televisione, guardano internet, eccetera. Se devi andare al lavoro usi l'automobile, naturalmente, e questo stile di vita chiaramente ha degli effetti anche sulle vostre coronarie. Perché quindi battaglia per il linguaggio? Perché l'Italia è un posto molto speciale. Noi siamo al centro di questo mondo meraviglioso che è il Mediterraneo, il quale il Medio Oriente fa parte. È un luogo dove il linguaggio è stato più volte rimodellato e reso estremamente efficace. Pensate a tutta la lingua dell'immagine, no? Ci fu un grande dibattito nei primi secoli all'interno della Chiesa se si dovessero o no venerare le icone, no? Noi abbiamo deciso di sì, no? Il linguaggio dell'immagine è fondamentale per veicolare un insegnamento, ed esistono icone religiose ma anche icone civiche. Pensate a Siena, il famoso affresco del buon governo, no? Tutti conoscete, del Lorenzetti. In realtà il vero nome non era affresco del buon governo, no? Era l'affresco del bene comune, opposto al bene proprio, cioè il cattivo governo è il bene proprio. Questo insegnamento veniva dato, pagato dalla città a tutto il popolo affinché la città fosse coesa. E di questo tema parla il professor Sergio Loss. Questo è l'altro libro che abbiamo pubblicato con la nostra piccola casa editrice, Città e paesaggi come sistemi simbolici. Io ho voluto per forza farlo in due lingue perché dico bisogna far uscire questo messaggio anche all'estero. E quindi il professor Loss parla molto del fatto che la comunicazione, anche quella architettonica, è fatta di spinte, è fatta di eccitazioni, è fatta di elicitazioni. Il linguaggio pubblicitario, la pubblicità cosa non comunica, non ci dice qualche cosa perché vuole darci qualche cosa, vuole venderci qualcosa, vuole convincerci, no? Questo linguaggio pubblicitario in qualche modo è diventato il sostrato civico sul quale noi viviamo. Pensate a Facebook, ai selfie, no? Le persone che si pubblicizzano, si vendono, no? Ci viene insegnato che dobbiamo entrare in conflitto con l'altro e possibilmente prevaricarlo, avere successo. E in realtà comunicare è l'esatto opposto, è un'attività sociale, richiede ascolto, richiede interazione, non è individuale, non si può comunicare da soli, non soltanto perché occorre una persona con la quale parlare, ma perché non ci può essere linguaggio se non c'è una comunità. Comunicare sostanzialmente è abitare una casa comune. Questa casa comune del linguaggio, il nostro paesaggio, le nostre città storiche sono un meraviglioso insieme di vocabolari che noi stiamo in qualche modo perdendo. Ora, voi mi direte, ma che c'entra questo con la Siria? Questo che vedete è il cosiddetto vulcano buono, costruito da una famosa archistar che mi rifiuto di nominare, e che è stato presentato come una grandissima evoluzione in Campania, no? Quindi questo enorme centro commerciale, potete vedere le dimensioni, che ha chiaramente distrutto tutto il commercio locale, il commercio di vicinato, quello che permette di scendere dalla signora Mariella a prendere il salame, fare due chiacchiere col vicino, eccetera. E chiaramente ha fatto fuori anche la signora Mariella, no? Che adesso probabilmente è disoccupata. Ora, questo mostro chiaramente è un'operazione finanziaria. Io ho parlato con un amico che mi spiegava alcune cose, come funziona il mondo della grande distribuzione alimentare. Io non sono un esperto, quindi relata refero, però lui mi spiegava: i guadagni della grande distribuzione alimentare non sono tanti, non c'è un grande markup in cui potete trovare l'offerta a prezzo molto basso, eccetera, ma quello che importa è il termine di pagamento, che può andare anche a 180 giorni. Quindi vuol dire che c'è un flusso di cassa estremamente importante che permette di fare operazioni finanziarie sostanzialmente. Non so se sia vero, però mi sembra un tema molto interessante. Di fatto comunque sono grossi gruppi che si impossessano della distribuzione di ciò che è vitale e mediano il passaggio fra la campagna e la città. Quindi ritorniamo al tema dell'interfaccia. C'è una forma di comunicazione tra la città e la campagna, cioè il territorio, che viene tagliata. Troverete i pomodori che vengono da Amsterdam addirittura, no? E magari i pomodori in Campania o in Sicilia marciscono, che è paradossale e in realtà ha molto senso nella logica di questa economia finanziaria che sta distruggendo letteralmente il pianeta, perché trasportare i pomodori dall'Olanda in Italia, che non è soltanto una cosa aberrante dal punto di vista logico, ma è anche qualcosa che distrugge tra il 30 e il 40% di quei pomodori che andranno a finire al macero. Quindi si dice spesso, no, che noi non abbiamo abbastanza cibo per sfamare il mondo, eccetera, eccetera. Assolutamente falso. Gli unici che hanno sempre detto che non era vero era la Chiesa Cattolica, che diceva no, numeri alla mano, non è vero, cioè la voglia nutrire gente. Il problema è che questo sistema nel quale viviamo distrugge letteralmente quasi la metà del cibo che viene prodotto. Quindi la voglia Greta, insomma, no? Altro che Greta, ecco. Ora, questo modo di costruire, con le complanari, le autostrade, le automobili, eccetera, incrementa questo tipo di consumo. Se tu hai il negozio sotto casa non hai bisogno di prendere la macchina per andare a fare la spesa, ma questo avviene ormai un po' in tutto il mondo, no? Negli Stati Uniti sono zone che vengono chiamate food desert, e sono zone agricole, cioè zone agricole enormi che producono soltanto per esempio mais, che diventa alcol, viene prodotto, serve fare l'alcol per farci la benzina, diciamo. E queste persone devono prendere l'automobile e viaggiare 40 minuti per andare al più vicino supermercato a comprare da mangiare. Ora, interessante questa crisi del coronavirus, no? Perché in realtà mostra chiaramente la fragilità del sistema del genere. Se le fonti di approvvigionamento sono così distanti, una interruzione di questi processi di trasporto può affamare intere città. No? In India quest'estate è successo con quattro importantissime città con milioni di abitanti che sono rimaste senza acqua e quindi gli abitanti sono dovuti fuggire dalla città. La città diventa una specie di trappola mortale. Poi c'è l'altro aspetto del linguaggio. Le automobili sono state un simbolo per l'Italia degli anni 50, era l'individualismo rampante, la possibilità di fare una vita migliore, eccetera, eccetera. L'ho associato il traffico automobilistico, e il modo in cui guidiamo spesso ci fa capire quanto siamo diventati nevrotici e non capaci di comunicare, con la violenza che noi troviamo online. Chiunque di noi, insomma, se va sui social media trova insulti, parolacce, ma non è tanto quello, è il fatto che invece di comunicare si litiga sostanzialmente, non c'è un modo di ragionare e di trovare un terreno comune sul quale capirsi a vicenda e discutere e creare possibilmente una terza posizione, una quarta, una quinta, eccetera. Ora, piccolo riferimento all'Italia delle cosiddette aree interne. Vi faccio vedere prima di tutto la definizione che trovate là sotto, su un sito web che si occupa di queste cose, perché è esemplare del modo in cui questo tema viene affrontato. Cioè, le aree interne sono i territori del paese più distanti dai servizi essenziali. Quindi, più sei lontano da una città, più sei sfigato, no? Io vivo in un piccolo centro, ci sono andato a vivere, e vivo da Dio. Ho diversi amici che hanno fatto questa scelta, autoproduzione, qualità di vita straordinaria dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, molti amici anche anziani che quindi mi donano tantissima saggezza, chiacchiere bellissime, e questo al di là di una sorta di logica che dice che adesso va molto di moda, no? Si dice non dovrebbero votare quelli che non hanno la laurea, sostanzialmente, più o meno, no? Lo dice la Parietti, ecco. Allora, questo è un tema molto importante. Una persona che ha già parlato di queste cose è Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini si era accorto negli anni 50 con grande preveggenza di quello che stava accadendo, e lui fa un'osservazione importante negli suoi scritti corsari. C'è un tema molto importante che poi sottotraccia in tutta la sua opera. Lui diceva: una volta noi avevamo due formule, era quella del borghese e quella del proletario e del subproletario. Il borghese era l'uomo di cultura, sostanzialmente, che era studiato, e il proletario e il sottoproletario era quello che aveva rispetto del borghese perché vedeva in lui la cultura che lui non aveva, ma aveva rispetto di se stesso perché sapeva che il borghese non aveva quella conoscenza della vita che lui aveva. Era estremamente fiero di questo sapere vivere, no? Le life skill le chiamano in inglese. Ora, che è successo? Dice Pasolini: in pochi anni il borghese si è proletarizzato e il proletario si è imborghesito, e entrambi hanno perduto il rispetto per se stessi e per l'altro. E non essendo capaci in realtà di entrare in una dimensione alle quali in realtà non appartengono, questo naturalmente Pasolini non è che volesse la divisione di classe, però faceva questa osservazione antropologica importante, dicendo che la trasformazione dell'Italia, che era avvenuta in pochissimi anni, ha portato a un disastro antropologico. Ora, al di là di questa definizione, che non vede gli aspetti positivi delle aree interne, vede solo gli aspetti negativi, io stesso 10 anni fa, quando cominciai a occuparmene, volevo sviluppare le aree interne, no? Volevo portare turismo, volevo portare sviluppo economico e così via. Oggi mi sono reso conto che era un approccio completamente sbagliato. In realtà queste aree interne, che sono in decadenza, che stanno avendo un'emorragia di popolazione cominciata negli anni 50, ma che continua tuttora, e che sono senza servizi, sono più povere, eccetera, sono l'ultimo baluardo dell'Italia, della grande ricchezza del paese, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista di relazioni sociali, eccetera, di quel linguaggio che ancora si conserva in queste crepe del paese. Vi faccio un altro esempio: questo è un centro storico tipico, siamo a Verona, e questa è una periferia, vedete immediatamente una differenza ad occhio. Diciamo, i centri storici ormai sono quasi tutti liberi dalle automobili e permettono una vita un po' più serena, eccetera. Piccolo problema: che nei centri storici non abita più nessuno. Negli anni 90 è cominciato un processo di gentrificazione, cioè diciamo negli anni 50 c'è questa grande esplosione delle periferie, perché le persone escono dalle campagne, entrano in città, si inurbano cercando un benessere economico. Faccio una parentesi in memoria del mio maestro, il professor Giuseppe Sermonti, un grande scrittore, che lui mi diceva: il miracolo economico. Dice: io l'ho vissuto. E se posso fare un esempio, è come se un impiegato molto modesto torna a casa e trova la moglie con la pelliccia. Cioè, lui diceva, la trasformazione dell'Italia in pochissimo tempo, con questa massa di denaro prestato dai paesi ricchi e vincitori, ha in qualche modo portato una corruzione all'interno del paese, cioè una facilitazione economica che però è stata pagata a caro prezzo in altri termini. Questo è un altro esempio di struttura morfologica di un centro storico, e mi occupo un po' di queste cose, come queste forme in qualche modo influiscono poi sulle relazioni umane, viste dall'alto. Questa è la mia cara Roma, il centro storico, e questo più o meno è quello che potete vedere nelle nostre belle città, ma anche nel centro di Milano ci sono delle piazze deliziose, eccetera. Ora, i centri storici sono stati completamente presi d'assalto dai turisti, Milano meno, per fortuna. L'ultima città che resisteva era Napoli, adesso questo bravo sindaco l'hanno fatta esplodere completamente, il turismo sta invadendo il centro storico, molti amici napoletani adesso si lamentano che non si mangia più tanto bene come una volta, ed è normale, e che i prezzi naturalmente stanno salendo, i prezzi, il costo della vita delle persone. Che è successo negli anni 90? Negli anni 90 la politica ha preso questa posizione molto forte, si è rivolta ai ceti popolani che abitavano in questo ambiente qui, che queste erano zone popolari, e gli ha detto: che stai a vivere in queste case puzzolenti, vecchie, prenditi un bel appartamento in cemento in periferia, venditi la casa e fai tanti soldi e ti risolvi la vita. E è successo. Per cui oggi, se voi fate un giro turistico, fate finta di essere un americano, un giapponese, eccetera, rimarrete completamente disgustati dal nostro bel paese. Purtroppo basta girare per i posti più famosi: Napoli, Firenze, Roma, Assisi, Venezia. E si capisce che quella che per esempio è la chiesa di Santa Maria Novella, che Santa Maria Novella è stata disegnata ed è opera d'arte studiata in tutti i libri d'arte del mondo, ma in realtà è stata disegnata da tutti i cittadini di Toscana, no? Il cittadino fiorentino che andava a messa nella basilica la sentiva sua, era la sua gloria, un glorificare Dio in quel tempio. Oggi non è più un tempio, è un museo per far fare le foto ai giapponesi. Parlava all'OS, mi raccontava di questo paesino in Nord Italia dove hanno ridipinto di colori ancora più vivaci le facciate perché piacciono di più ai giapponesi che fanno le fotografie. Boh. Allora, poi ci spostiamo, dove va questa gente che viene spostata dai centri storici? Come si allarga la città per ragioni ovvie di sviluppo economico, eccetera? In luoghi come questi, qui siamo in una zona ancora storica della stazione Termini, ci spostiamo sempre più verso via Prenestina, quindi andiamo verso est, e cominciano gli sviluppi suburbani, strutture di questo genere che sono sostanzialmente dormitori. Poi ci sono le ricuciture urbane, no? Allora, in zone come quelle atterrano le astronavi dei grandi archistar, ben pagati, che fanno queste cose, però mettete in contesto, adesso non discuto l'estetica della chiesa, questa è Tor Tre Teste, una chiesa abbastanza famosa, Dio Padre Misericordioso, però vedete il contesto, a cosa serve una cosa del genere, come può ricucire la vita di persone che vanno a dormire come topolini, la mattina si spostano, vanno al lavoro e ritornano la sera, in che modo questa chiesa può avere una funzione di collegamento sociale, ma anche religioso. Ci spostiamo ancora e siamo agli ultimi sviluppi, qui siamo proprio nella zona periurbana dove vedete proprio delle specie di villettopoli, modello americano, dove chiaramente non ci immaginate vostra figlia lasciarla andare la sera quando è buio per tornare a casa a piedi, chiaramente no, userà l'automobile perché se non vuole finire male. Qui siamo a Palermo, questo è il quartiere dello Zen. Questa è una piccola parentesi che devo fare perché negli anni 70 abbiamo avuto tutta una esplosione di architettura ideologica cosiddetta di sinistra che faceva la città per il proletariato, no? C'è il mio amico Mazzolo che parla sempre di questo, l'autore di questo scempio, dico, ve lo spiego, voi andate dentro queste case che sono case popolari, a parte è pericoloso entrarci in questo quartiere, diciamo, voi sentirete il traffico che vi passa sotto, no? Qualsiasi rumore del vicino vi passa perché i materiali sono poveri, cemento armato puro, e non c'è nulla, ci sono soltanto questi caseggiati. Gli abitanti hanno cominciato a rompere il cemento, a fare dei piccoli giardini, hanno costruito delle edicole religiose all'interno, così. L'architetto che ha disegnato questa cosa, intervistato, mi ha detto: ma lei ha fatto una schifezza. Dice: no, è un capolavoro, è una meraviglia, quella è la città del futuro, del proletariato che prende, si rivolge contro la borghesia e fa la sua piccola Gerusalemme celeste. Scusi, ma perché non ci va a vivere lei? E che c'entra? Io mica sono un operaio, io sono un architetto. Questo è il discorso che è stato fatto dall'autore di questa cosa. Queste le vele di Scampia, famosissime. Qui ho fatto degli studi sulla mancanza di elementi naturali e in che modo queste forme geometriche abbiano proprio un effetto negativo sulla neurofisiologia umana, cioè sembrano proprio costruite apposta per farci star male. Architettura performativa sostanzialmente. Dagli anni 60 comincia questo processo che si ideologizza, sono quasi tutte cose costruite da cattedratici delle facoltà di architettura, grossi professori eccetera eccetera, Corviale a Roma insomma, e che propongono, hanno un linguaggio, cioè stanno dando un messaggio. Questo messaggio è un messaggio performativo in due sensi: uno perché ci influenza, perché ci dice esattamente che noi valiamo nulla, siamo numeri e dobbiamo vivere in un contesto di scatole, e due perché predispone lo spazio e le relazioni in questo spazio in una maniera che è prepolitico, cioè la politica arriva dopo lo spazio. Il fatto di creare un'architettura di un certo tipo è frutto di una certa politica, di una certa visione sociale, ma poi questa visione e questa opzione la rinforza, e siccome è fatto di cemento sta lì per decine e decine di anni e continua ad agire, quindi ha voglia di fare manifestazioni politiche, convegni, incontri eccetera, quello sta lì. Questo i nostri padri lo avevano capito quando costruivano la città in un certo modo. E come la costruirono la città in un certo modo? Seguendo delle regole. Ora, queste regole con molta fatica le stiamo tirando fuori. Curiosamente è proprio un professore di origine medio orientale che ha fatto gli studi più importanti, si chiama Basim Hakim, anche lui l'ho portato ad Artena. Questo è un vecchietto che negli anni 50 si laurea in architettura a Harvard e si fa un regalo per la laurea, si compra una lambretta e con la lambretta si fa coast to coast tutta l'Italia. E lui mi raccontava, dice: Stefano, io mi vedevo questi piccoli paesini, questi borghi meravigliosi, dicevo ma quanto sono belli, dice, poi mi sono chiesto ma perché sono belli? E ha dedicato tutta la sua vita a spiegarsi il perché e ha scoperto che il modo di costruzione di questi piccoli borghi è un sistema incrementale, cioè non segue una logica architettonica classica come la intendiamo noi, cioè non c'è un master plan, non c'è un progetto. Semplicemente Paolo ha costruito la sua casa, arrivo io dopo, lui è obbligato da queste norme non scritte, diciamo così, a darmi il suo muro principale, dove io posso infilare il mio legno, diciamo, costruire il mio tetto, però a delle condizioni, come lui è prima di me, io devo rispettare che lui abbia per esempio la sua privacy, se io apro una finestra non deve guardare nel suo giardino, nella sua finestra, se lui ha un visuale non gliela devo coprire, non gli devo coprire il sole, non gli devo fare ombra e così via. Sono pochi principi, circa 12. L'utilizzo di queste regole ad incastro, diciamo così, hanno creato questa meraviglia straordinaria che si espande per tutto il Mediterraneo di una architettura incrementale che funziona benissimo. Non solo funziona benissimo dal punto di vista del rispetto col vicino, ma crea delle relazioni di vicinato, perché è un linguaggio che parla di socialità. Quindi la bellezza straordinaria dei nostri borghi, da Positano, insomma Artena, ce ne sono tanti, è una bellezza sociale, ci fa stare bene. Io gli studi ho cominciato a fare da un altro punto di vista, cioè volevo vedere come mai se io vado in un posto così mi sento tanto bene, se vado, che ne so, alle lavatrici o in posti di questo genere mi sento male. E ho cominciato a misurare proprio come funziona la nostra pressione, come mi si dilata la pupilla, eccetera, a calcolare i gradienti elettrici sulla pelle e così via, la pressione arteriosa che sale. Qui vedevo che c'erano degli effetti, questa si chiama neuroergonomia, che poi sono banali, no? Però io cercavo di dargli dei numeri. Quindi dicevo, beh, ci sono delle forme che possiamo definire biofiliche, cioè forme che sembrano naturali, hanno una struttura naturale, che ci fanno stare bene. C'è tutta una teoria, studiosi americani, la teoria della savana, che dice che siccome noi anticamente eravamo scimmioni che vivevamo nella savana, tutto ciò che rimanda a quel tipo di paesaggio ci fa stare bene. No, non è così. In realtà la cultura e la natura sono due cose che vanno a braccetto, non è che la cultura esce dalla luna, no? E quindi delle forme culturali che rispettano per esempio l'orografia di un posto, che rispettano il vicinato, quindi rispettano il sole in qualche modo, se io rispetto Paolo rispetto il sole, questo compone delle strutture che hanno un ordine naturistico. Di cui mi ero occupato per 10 anni di auto-organizzazione formale in natura e ho trovato che c'erano delle corrispondenze meravigliose nell'ambito urbanistico. Quindi nelle città attuali queste regole sono state tagliate via, sostanzialmente queste regole hanno durato, sono state sviluppate dal primo secolo più o meno, sono durate fino a circa il 1920. Ancora adesso, se voi trovate dei vecchi manuali di urbanistica rurale, pubblicati prima degli anni 20, ci sono questi principi, no? Questi principi trovati da Besimachi, che sono raccolti in un trattato di Giuliano da Scalona, uno scrittore del V secolo, era un palestinese, che aveva una funzione. Lui veniva chiamato quando i vicini di casa litigavano, quindi lui andava lì e faceva da giudice, e in base a queste norme diceva: no, lui ha torto, lui ha ragione, perché sta rompendo una di queste regole del convivere civile. E lui raccoglieva queste sentenze e ha fatto questo piccolo saggetto dal quale si deducono questi codici. È una cosa veramente preziosa. Il professor Besimachi ha pubblicato diversi articoli importanti, si trovano anche in linea gratuitamente, e un libro importante che si chiama Mediterranean Urbanism. La prossima fatica sarà tradurre un po' di Besimachi, se mi bastano gli occhi. Allora, se volete fare una pausa, io... Allora, le differenze che abbiamo qui abbiamo, io ho fatto un piccolo schema di sintesi, no? Abbiamo quella che noi chiamiamo URBS, che sostanzialmente è la struttura, le strade, i mezzi di trasporto, i tubi del gas, eccetera, e poi c'è la civitas. La civitas è l'insieme dei cittadini. E qui abbiamo delle cose molto belle, ecco, Loos mi spiegava questa distinzione fra, per esempio, la città greca, la polis, da cui viene la parola politica, e la civitas latina, da cui viene la parola civiltà. E la polis era sostanzialmente un fatto di sangue, cioè noi appartiamo allo stesso genos, allo stesso etnos, quindi abbiamo un ethos comune e quindi siamo cittadini, siamo tutti ateniesi, no? Nella civiltà romana, la città di Roma viene fondata dai delinquenti, dai ladri, eccetera, dagli scacciati di casa, eccetera, vengono messi insieme. Come si diventava cittadino romano? Se si accettava un progetto comune. Quindi non importava la provenienza, la stirpe, il colore della pelle o qualsiasi cosa, importava che si accettasse un progetto. Qui è un'enorme rivoluzione urbanistica, straordinaria, che permette la formazione di un linguaggio dinamico nel quale noi viviamo ancora oggi. Cioè la grande esplosione dei comuni, le città le abbiamo inventate noi sostanzialmente, sì, Uruk, tutto quello che volete, ma la città moderna, la città civica, è qualcosa che si trova a Milano, che si trova nei piccoli centri urbani, che si trova in Italia, con una concentrazione spaventosa. Qui, vabbè, c'era un po' lo schema, eccetera. C'è una piccola nota che voglio fare sulla gestione del potere. Allora, un filosofo francese, Baudrillard, spiega bene che il potere ormai non c'è più, no? Noi lo constatiamo tutti i giorni, cioè viene tenuto in piedi il cadavere del potere dai suoi contestatori. Pasolini parlava dell'anarchia, cioè diceva la vera anarchia è il fascismo, viceversa. Lui aveva questa visione del fascismo come anarchica, cioè diceva colui che fa quello che vuole sostanzialmente, no? A dispetto degli altri, che è un po' il super individualismo nel quale viviamo. Dal punto di vista ideologico si parla di neoliberalismo oggi, no? Turboliberalismo, eccetera, ma sostanzialmente è un'assenza del potere politico, che è totalmente è andato in kenosi sostanzialmente, non c'è più, e le città vengono di conseguenza costruite in questo modo e diventano esse stesse strumento di questa assenza del potere, no? Perché rinforzano i processi che permettono al potere di fuggire. Poi naturalmente ci sono in questa falsa gestione del potere che non esiste delle cosiddette soluzioni urbanistiche, ne abbiamo sentite di tutti i colori, anche da un famoso senatore a vita, no? Ricucire le periferie,
che è quello del centro commerciale di prima,
no, non si fanno nomi, allora. Ed è curioso perché ogni volta c'è una retorica nuova che viene utilizzata. Adesso va tanto di moda la retorica del verde verticale, ce l'avete qua a Milano, no? Il verde verticale adesso va tanto di moda. Quindi noi magari chiudiamo i parchi pubblici o li teniamo poco utilizzati perché così i poveri non ci possono andare, però quello che è ricco si può fare il giardinetto al 50° piano. E gestire il traffico aumentando le strade, costruendo più autostrade, eccetera, chiaramente più la strada è grande più attirerà traffico, e fare questi oggetti urbani decontestualizzati, che sono dei grossi affari per degli amici. A Roma abbiamo delle cose che fanno rabbrividire, non per, non è un fattore estetico. Se Calatrava ha costruito quel grosso, un grosso conchiglione Roma Sud, no? Palazzo dello Sport, e questo progetto ne contemplava tre a un costo di 300 milioni, siamo arrivati a 600 milioni di costo per una sola conchigliona, io trovo questa cosa aberrante. Si parla anche, per esempio, le grandi costruzioni fatte per le ultime Olimpiadi in Grecia siano state la spallata finale alla crisi greca, no? Per cui oggi le persone non si possono curare perché non ci sono soldi. A pronto soccorso, se hai più di 50 anni, vieni mandato a casa. Soluzioni architettoniche. Beh, questa che vedete sotto è il famoso Shard, questa è Londra. A destra c'è una costruzione di Shumi. Shumi è un architetto molto alla pace che dice che la casa deve far soffrire il suo abitante. Cioè, c'è stata questa esplosione di ricerca dell'eccitante, no? La torre più alta, la cosa di vetro, la cosa strana, la nuvola e così via. Perché, come diceva Ryan Collins, che non è uno sciocco, Ryan Collins dice: let's have a party, facciamo festa. Tanto non c'è più niente di reale, non c'è più un discorso civico condiviso, quindi è inutile che stiamo a fare finta di, e quindi facciamo quello che ci pare. L'ho detto apertamente. Ha fatto un discorso 2 anni fa di apertura all'incontro degli architetti americani. Questo discorso è stato cancellato perché sostanzialmente, forse avendo raggiunto una certa età, ha deciso di dire la sua e ha apertamente detto: abbiamo preso in giro tutti quanti per tanto tempo, abbiamo fatto questo gioco e in realtà abbiamo sbagliato. Cancellato Rancola, se non se ne parla più. Sì. Poi sì.
Ho parlato una ma quella roba lì, tipo Shuri, che è una casa.
Sì, lui la chiama casa. Ottima domanda, perché effettivamente lui dice una casa, lui è espressamente, lui proclama un'ideologia sadica. Cioè lui dice la casa deve far soffrire il suo abitante. È un tema molto, molto interessante questo, perché è una specie. De Sade è un autore molto importante, è un autore importante perché esprime esattamente lo spirito dell'illuminismo, no? Lo spirito dell'illuminismo. Quella a destra è una casa, sì, è la casa di Shumi, sì, sì. E non ci sono.
Deve soffrire. No, che casa è? Questo è il concetto, sta dicendo che esiste una propensione alla sofferenza che è legata all'abitare. Questa è una follia.
È una provocazione, diciamo.
È una provocazione. Esatto, perfetto. Grazie Lorenzo.
No, però il tema è, questi sono chiaramente degli estremi, no? Però anche Ryan Collins, io ho letto un suo passaggio in cui dice: il corpo sporca lo spazio e lo spazio se ne vendica, no? Cioè il corpo siamo noi quelli che sporcano lo spazio, secondo lui. C'è una specie di esaltazione dell'estetica. Voi tenete conto che la fine di un linguaggio comune vuol dire la fine di un'etica comune, e quindi c'è questa esplosione e trasformazione dell'etica in estetica. Oggi l'estetica diventa il nuovo etico in qualche modo, cioè è più importante far vedere agli altri quanto io sono bravo piuttosto che esserlo, sostanzialmente, perché la sostanza ormai si regge sull'immagine. È un discorso un po' lungo, ma questo è un altro tema. Questo è Baudrillard, questo signore la faccia simpatica. Allora, c'è questo altro tema molto forte, quello delle smart cities. Smart cities di qua, smart cities là, smart cities, le città intelligenti. Io dico, le città sono intelligenti per cittadini imbecilli, perché in realtà sono dei sistemi economici molto forti che cercano di ingegnerizzare la città, un business come tanti altri, ma non si tiene mai conto di quanto questa smartizzazione in realtà sia una limitazione delle nostre libertà civili. Ancora, manca questo linguaggio comune, un linguaggio anche di libertà. Oggi, signori, siamo onesti, di molte cose non abbiamo il coraggio di parlare in pubblico, perché il senso di libertà nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, in Occidente in generale, ma un po' in tutto il mondo, è venuto meno. Cioè si era molto più liberi qualche decennio fa, purtroppo. E questa tecnologia del controllo, io sono stato a un convegno a Istanbul dove ho incontrato Carlo Ratti, Carlo Ratti, credo sia un vostro concittadino, se no forse è torinese. Carlo Ratti è l'inventore del termine Smart City, è una star, no, del sistema. E lui, tutto felice, faceva la sua presentazione, faceva vedere come al suo laboratorio, al MIT di Boston, sono entrati i ladri e gli hanno rubato il computer. Ma sciocchini, non sapevano che quello era uno smart computer. Quindi lo smart computer mandava messaggi alla polizia mentre loro scappavano col computer, faceva le foto ai ladri e quindi poi è arrivata la polizia e li ha arrestati. Ora, lui si divertiva dicendo questa cosa, ma dal punto di vista civico quello che diceva era assolutamente criminale, perché non è che il computer dice alla polizia e fa le foto soltanto a riguardo dei ladri, lo fa anche a noi comuni cittadini. Oggi noi siamo super controllati, siamo presenti, più volte negli Stati Uniti ho avuto degli incontri con docenti, e vedi, questa è la CIA che chiama. E ormai ci controllano anche così, insomma, voglio dire. Dove questi professori mi dicevano di certe cose non si può parlare perché sappiamo che nell'aula c'è la telecamera, il telefonino registra e così via. Cioè sappiamo di essere sotto controllo. Addirittura facevano una provocazione. Come si può parlare di autenticità oggi se siamo consapevoli di essere sotto controllo 24 ore su 24? No? È una dimensione in qualche modo che è entrata, che non ha niente a che vedere con hai qualcosa da nascondere. No. Paradossalmente oggi che siamo costretti a cliccare ogni volta sulla privacy, sennò questa buffonata è incredibile, devi firmare le cose sulla privacy, dove sei super controllato però devi firmare. Ok, poi c'è il greenwashing. Quindi questo è un progetto che mi è stato mandato, hanno pubblicato una cosa come 7.000 copie di questo libro, l'hanno mandato gratuitamente, un libro lussuoso, costoso, a tantissime facoltà di architettura, in cui si diceva che per salvare il territorio non bisogna smettere di costruire, bisogna costruire super città. Quella che vedete non è un condominio, è una città con 1 milione di abitanti, non so, una cosa del genere. Chiaramente siamo alla follia più totale, che va contro le leggi della fisica, le leggi della sociologia, eccetera, non importa, l'importante è fare la cosa figa in architettura. Poi vabbè, questa è roba vecchia, già sapete di cosa si tratta, l'ecologia delle paleoliche che ammazzano gli uccelli, distruggono il territorio, eccetera. Allora, e mi avvio alla conclusione, torniamo in Siria. Il linguaggio come tessuto connettivo, quello che è venuto giù in Siria. Questo è un altro disegno di Marwa che disegna il souk. C'è una storiella molto interessante sul souk. Gli abitanti del souk, cioè quelli che vendono nel souk, quella mattina arrivano presto, aprono la loro bottega, mettono una sediolina fuori e aspettano il primo cliente. Appena arriva il primo cliente, fanno l'affare, prendono la sediolina e la mettono dentro. Arriva il secondo cliente, loro si affacciano, vedono chi è che ha ancora la sediolina fuori e dicono: guarda, vai da Giovanni che... Cioè stiamo parlando di commercio, questa è una tradizione antichissima. Su cosa si basa? Beh, Marwa dice, beh, innanzitutto c'è una religione, che sia musulmano o cristiano non fa differenza. La religione ti insegna che hai un posto nella comunità che ti devi conquistare aiutando gli altri. I figli del mercato condividono pienamente quest'etica, che è fondata sulla religione, non importa poi se siano credenti o meno, ma convengono che questo linguaggio è quello da utilizzare. Questo permette una fioritura di scambi che sono innanzitutto umani e poi anche economici, commerciali, eccetera. Questa cooperazione permette al souk di essere il centro della città, quindi tutti gli abitanti di Homs qualche giorno almeno hanno lavorato nel souk. È veramente il cuore pulsante di questa cittadina. E poi una zangola culturale, uso questo termine nella traduzione, il zangolo è quel sistema in cui si fa il burro, no? Cioè avvengono delle cose, ci sono dei posti, immagino anche a Milano, io purtroppo non conosco bene la vostra città, a Roma senz'altro c'è una zona che si trova vicino alla stazione Terni, si chiama Piazza Vittorio, ed è la zangola della città, è una zona sporca, disordinata, vista male da tanti perché è piena di immigrati e così via, è un posto straordinario. È anche un po' bruttino, perché chiaramente non ha quel decoro urbano che piace tanto ai sindaci di adesso. E però lì ci sono delle cose incredibili, c'è la comunità cinese più antica d'Italia sostanzialmente, che ormai è in terza generazione, qui senti i ragazzini cinesi che parlano il romanesco e tifano la Roma. C'è il centro Russicum, il centro della Chiesa Cattolica per studiare il mondo ortodosso ai tempi del comunismo, ci sono degli eventi culturali, scrittori, musicisti, eccetera, e soprattutto c'è una forte economia, c'è un commercio, molte volte non esattamente legale, ma comunque un luogo di incontro, di incrocio, di scambio, eccetera, eccetera. Ed è uno dei posti veramente più interessanti. Così un po' era il souk di Homs. È un ganglio vitale, dove praticamente è la fucina dove questo linguaggio viene martellato e costruito. Quindi sono posti importantissimi. Io ho un amico americano, lui vive a New York, e lui parla, è affascinato da quei piccoli posti che ancora esistono a New York. Uno addirittura lo ha preso in affitto per 2 anni per preservarlo, pieni di erbacce. Cioè, lui dice, le erbacce sono fondamentali perché innanzitutto ci ricordano chi siamo, ci danno una lezione di umiltà, ma poi in quel terreno che era una volta sporco d'olio, inquinato, eccetera, queste erbe tirano fuori tutti i veleni, no? Purificano il terreno in qualche modo. E questo è dove abito io, si chiama Artena, è una di queste cosiddette aree interne, e qui abbiamo cominciato a costruire, diciamo, una piccola realtà. Ci sono voluti 10 anni, perché questi processi non si fanno con una start-up. Quindi alla fine è nata questa piccola casa editrice. C'è il mulo perché questa piccola città non è accessibile alle automobili. Voi vedete, nella piazza in basso si parcheggia, oppure nella piazza in alto, e poi dentro ci sono dei muli, no? C'è ancora una famiglia che da tante generazioni gestisce questi muli, che trasportano le cose, raccolgono l'immondizia ogni mattina in maniera, qui abbiamo una selezione dell'immondizia al 90%, una cosa tra i primi d'Italia e così via. Sì. Artena, sì. È una città molto particolare perché è particolarmente sfortunata, nel senso che in provincia di Roma, verso sud, a sud di Roma, circa 30 km a sud di Roma. Io lo prendo come esempio perché ci abito e ci ho fatto delle attività, ma ci sono tanti centri come questi. Chiaramente le persone, anche quelle anziane che vivono in questo paesino, hanno tutto il cuore in ottima forma perché si cammina molto, è tutta a rampe, e quando non puoi camminare prendi il mulo, che è molto divertente. E immaginate lo stile di vita che ci può essere. Il vicinato, tutte le case sono costruite secondo quella logica dei principi di Basimakin di cui vi parlavo, è estremamente compatto. Curiosamente, pur essendo un paese di banditi, di briganti, questo paese venne distrutto 5 volte, 3 volte dai papi, l'ultima da Paolo IV, che la rase al suolo, la diede alle fiamme, dichiarò in una bulla che uccidere un abitante di questa città non era peccato, quindi vennero sterminati tutti, e poi fece arare la piazza principale, spargerci sopra il sale. 2 anni dopo la famiglia Colonna, che era nemica di Papa Paolo IV, che era un carafa, per questo è stata distrutta la città sostanzialmente, chiamò gente di Lombardia, c'erano scalpellini lombardi, sono andato all'archivio di Stato, sono riuscito a trovare da dove venissero, c'era un milanese e tutti gli altri venivano da Vigiù. Erano scalpellini poveri che, a differenza degli altri scalpellini lombardi che lavoravano nei grandi cantieri della Roma barocca, erano rimasti senza lavoro perché le loro cave erano state prese da possidenti locali. Quindi costoro scesero giù, ricostruirono Artena. È interessante che questa architettura nomadica, cioè ci sono elementi lombardi nell'architettura, che è un'architettura molto povera, loro ricostruirono le case esattamente come dove erano, usando i materiali di risulta. Si sposarono con quelle 2 o 3 famiglie che ancora erano sopravvissute, e in una generazione fecero rifiorire il paese. Però il paese è un paese che vede il sole poco perché è rivolto a nord, essendo un fortilizio militare doveva controllare la strada che congiungeva Napoli con Roma. È una città che da allora ha la fama della città dei briganti, perché Papa disse che era una città dei briganti, bisogna massacrarli tutti, un po' come oggi si dice che sono terroristi, no? La cosa buffa è che non si chiamava Artena, si chiamava Montefortino. Quindi nel 1870 i cittadini di Artena dissero, noi abbiamo questa brutta nomea, cambiamo nome da Montefortino, chiamiamoci Artena, perché Plinio parlava di una città chiamata Artena o Arcetra che stava lì vicino. Cambiarono il nome e l'anno dopo Sighele, che era un discepolo di Lombroso, pubblicò un libricino intitolato Artena, una città di briganti nati. Insomma, non sono stati molto fortunati. Questa fama fino agli anni 70 è durata. Se rubavi una mela, se eri artenese, venivi preso da un giudice e ti facevi 30 anni. Ci fu anche un fabbro artenese che attentò alla vita di Umberto I, lo mancò, sono proprio sfortunati, guarda. E questa cittadina è andata in decadenza con la modernità. Naturalmente negli anni 50 è stata bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, perché sempre nella tradizione della sua fortuna delle spie avevano detto agli americani che c'erano i tedeschi ad Artena. In realtà i tedeschi stavano giù a valle, però gli americani nel dubbio hanno bombardato. e visto che c'erano i tedeschi bombardavano da sotto anche loro la città, quindi ci furono diversi morti. E quelle piccole piazzette che vedete in realtà non fanno parte dell'organismo urbano medievale, sono disegnati dalle bombe americane. E, diciamo, in questa storia un po' strana, così gli abitanti cominciarono a scendere a valle a costruire la città moderna, per cui adesso il comune ha 14.000 abitanti, sopra siamo rimasti in 900 e quelli che abitavano sopra erano visti male da quelli che abitavano sotto, erano visti come quelli poveri, no, che stavano ancora col ciuchino, che non avevano il gabinetto in casa. Poi pian piano la città si è modernizzata, adesso abbiamo l'acqua in casa, abbiamo il gas, eccetera, eccetera. E adesso questo rapporto di odio-amore fra la cittadinanza a valle e quella su a monte si sta in qualche modo riconciliando con la nuova generazione. Ci sono molti giovani che stanno cominciando a venire ad abitare nel centro storico, perché si sono accorti che effettivamente si vive bene. Qui sta diventando una specie di piccolo centro culturale molto vivo. Ci sono fonici, musicisti, due filosofi, dei criminologi. Abbiamo insomma un gruppetto,
non potevano mancare
criminologi, che è materia di studio interessantissima. Abbiamo anche la nostra piccola casa editrice, eccetera. E da lì la società, ho messo lì la sede della società di biourbanistica, in cui noi ogni anno facciamo questo evento internazionale. Vengono un po' urbanisti da tutto il mondo per studiare queste cose. Perché vi parlo di questo mentre abbiamo parlato di Marco Alzaboni? Perché sono, queste sono piccole scene quotidiane, no? Perché qui ancora c'è la possibilità di ricucire quel linguaggio di cui stiamo parlando. Le attività, quelli che vedete al centro, sono degli studenti della Kansas State University, dagli Stati Uniti, sono venuti apposta a studiarsi questo territorio. Non è Artene in sé, è proprio le cosiddette aree interne, che vengono trattate come l'handicappato di casa sostanzialmente, che in realtà sono il tesoro di famiglia, secondo me. La preoccupazione che a me è venuta leggendo il libro di Marco Alzaboni, cioè diciamo ha dato parola a quello che pensavo, che mi ha permesso di esprimere, di capire certi passaggi, è che questa corruzione del linguaggio, che già Pasolini denunciava negli anni 50, figuriamoci, oggi siamo molto in ritardo, può essere forse salvata andando a recuperare in queste crepe del nostro paese. La battaglia per la casa è una battaglia per riparare le crepe strutturali della casa del linguaggio, perché queste crepe si stanno facendo sempre più grandi ed è una cosa estremamente urgente. Vi ripeto, la Siria era un paese estremamente civile. Noi oggi assistiamo in ambito culturale, in ambito politico, in ambito dello spettacolo, eccetera, a un continuo divaricarsi di queste fratture. Io mi sono occupato per tanti anni della frattura nell'ambito urbanistico architettonico. 10 anni fa con Paolo facevamo parte di un gruppo, il gruppo Salingaro, si fece un battage contro le archistar, no? Questi architetti, non perché ci fossero antipatiche le archistar, ma perché le archistar imponevano un linguaggio di separazione, di disconnessione dal tessuto sociale. È un linguaggio estremamente pericoloso, cioè non è semplicemente il grattacielo che è cattivo perché è un grattacielo, in realtà quel grattacielo sta rompendo delle relazioni fisiche e sociali che sono vitali per la nostra esistenza. Il linguaggio produttivo, noi stiamo demandando la nostra produzione agricola, per esempio, noi siamo al di sotto del 20% per i bisogni, fabbisogni nazionali, noi importiamo il 20% del cibo, la Turchia adesso credo che sia con un fabbisogno del 40%, cioè sono economie estremamente indebolite, che vuol dire anche indebolimento della relazione locale, no? Il linguaggio economico, cioè ormai si parla apertamente di fare delle operazioni che distruggono tessuto sociale, distruggono economie reali in favore di guadagni borsistici, per esempio. Linguaggio giuridico, in incontri con economisti cosiddetti cattolici ho sentito parlare tranquillamente di nichilismo giuridico, cioè non esiste un principio sul quale basare le nostre relazioni giuridiche, e così via. Il linguaggio artistico e letterario e quello politico vengono per ultimi, perché poi sono conseguenza di tutto ciò. Mi interessa molto l'aspetto architettonico, non è casuale, perché come vi dicevo prima, esso è effetto di questa frattura, ma a sua volta lo rinforza in maniera estremamente forte. Cioè una volta che avete costruito una piazza in un certo modo, quella avrà effetto, parlerà quel linguaggio distopico per molto tempo, avrà degli effetti molto profondi. Tutto qui.